Allora, prima di parlarvi della carta, volevo dire che mi ha aperto il cuore sentire Monsignor Celli, l'intervento di Monsignor Celli, e sentito riportare il messaggio del Papa, che dimostra la lungimiranza che già il Concilio nel 63 aveva avuto nell'instaurare la giornata della comunicazione, e che ancora oggi con questo intervento dimostra la lungimiranza e la modernità di un messaggio che deve essere accolto dalla società, assolutamente. All'epoca la lungimiranza stava nel fatto di capire che, anche se poi si parla di pochi anni fa, ed è questo il fulcro, secondo me, del discorso sulla comunicazione oggi, cioè 63 sono pochissimi anni fa. La giornata allora era stata instaurata perché la comunicazione era vista come l'alfabetizzazione del popolo, quindi la possibilità di dare libertà a chi attraverso un'educazione che proveniva anche dalla televisione, quindi da un mezzo nuovo di tecnologia, rendeva l'uomo più libero, libero perché cosciente, educato, alfabetizzato. Oggi, a pochissimi anni di distanza, il discorso cambia. Il discorso non è più la giornata sulla comunicazione o sul grazie alla comunicazione che alfabetizza, ma una giornata di pensiero sulla necessità di alfabetizzare non più la gente, ma la comunicazione. Cioè, a pochi anni di distanza noi siamo passati dall'usare la comunicazione per alfabetizzare noi stessi alla necessità di dover cominciare a pensare come rialfabetizzare la comunicazione, che in questo momento non funziona. Non funziona perché in pochissimi anni si è passati da una comunicazione del dialogo e del rispetto a una comunicazione esagerata che mette le sue basi sulla mercificazione dell'immagine e della comunicazione della parola stessa. La lungimiranza del messaggio del Papa, secondo me, sta nel capire che non esistono due mondi. È vero, io sono un tecnico del linguaggio della nuova tecnologia, ho studiato in America, ho visto nascere internet, ho visto che nasceva un nuovo mondo e ho capito che il problema sarebbe stato quello del gap generazionale che si andava a creare in maniera velocissima, perché al contrario di tutto quello che è stato, diciamo, l'istruzione umana nei secoli e il tempo con cui l'uomo è riuscito ad apprendere la scrittura, no? Quando per la prima volta i benedettini hanno cominciato a scrivere la storia, per la prima volta si scriveva, ma i secoli, gli anni, 100 anni, no? Di passaggio nell'abituarsi alla scrittura, a Gutenberg e cose del genere, sono stati tanti. Il tempo necessario ad abituare una generazione alla nuova tecnologia è stato bassissimo e quindi ha creato un gap, perché per la prima volta nella storia dell'uomo non c'è più una concatenazione su una linea retta, ma c'è una parallela che si va a sovrapporre al mondo reale e crea un mondo virtuale che è fatto di contenuti del reale trasportati in un altro mondo, ma che guarda caso creano un nuovo linguaggio. E come era per i primitivi, nel momento in cui si ritorna al segno, vuol dire che si ritorna alla ricomposizione di una società, di una religione, di una politica. Questo è stato fatto. I giovani, nella Carta d'Alba, io finisco la Carta d'Alba con una specie di vocabolario del nuovo linguaggio, il linguaggio del segno dei giovani, per capire che c'è proprio una nuova lingua che supera i confini, perché ancora una volta è fatta, se trattata in un certo modo, di possibilità di libertà. L'unione con Maria Rita Parsi su questo progetto per me è stata straordinaria e il motivo per cui si chiama Carta di Alba è come la Carta di Treviso all'epoca aveva unito una serie di persone per cercare di contenere la mercificazione dell'immagine, soprattutto dei minori, nel mondo della televisione e dei giornalisti, ed era stata scritta proprio da giornalisti professionisti. Così la Carta di Alba, che si chiama di Alba perché è nata da un dialogo importante che c'è tra la Fondazione Movimento Bambino e la Fondazione Ferrero a favore dei bambini, nasce per la necessità di andare oltre quello che era la carta di Treviso e di andare nelle nuove tecnologie. Il dialogo che si è creato appunto con la Fondazione Ferrero è un dialogo importante, straordinario, che spero porterà la carta di Alba in giro in tutta Italia e che la farà diventare una carta mobile. Io quello che dico è: questo libro che io ho cominciato a scrivere, che comincia con un pezzo che si chiama C'era una volta la comunicazione, spero che tra 2 anni possa essere riscritto, perché quello che noi cerchiamo di fare con la fondazione è di non dare il dogma, ma di cercarlo per strada con i ragazzi, perché è vero che i ragazzi sono i nativi digitali e noi non lo siamo, e credo che uno dei grossi problemi che si è creato nella comunicazione degli ultimi anni è stato creato non dai giovani, ma da chi non ha avuto il coraggio di essere non solo maestro dei giovani, ma anche allievo dei giovani. E credo che se noi avessimo seguito un po' di più la straordinaria potenza, cioè se avessimo compreso non solo a livello di comunicazione sui giornali e in televisione, ma se l'avessimo compresa nell'anima, la straordinaria potenza che ha avuto Papa Wojtyla coi giovani, avremmo capito che al di là della sua straordinaria capacità di comunicare, quello che era grande in lui era la straordinaria capacità di dare fiducia, a chi oggi è il nuovo navigatore. Non a caso si dice che si naviga in internet. I nostri ragazzi sono dei cybernauti, sono dei navigatori, e come Cristoforo Colombo conquistò l'America e andò contro barche di pirati all'interno di un mare non regolamentato, così i nostri ragazzi vanno in internet, varcano nuovi confini, che sono i confini della mente, che sono legati al bit per noi, che siamo dell'atomo, ma loro non sono fatti solo di atomo, sono fatti anche di bit, perché tra la nostra generazione e la loro c'è di mezzo la filosofia quantistica, cioè qualcosa è cambiato nella vita, e quando un ragazzo comunica, si interfaccia e vive in internet come accade oggi, quel mondo non è più virtuale, è un mondo reale. Quello che manca a quel mondo e che noi dobbiamo fornirgli assolutamente, ed è fondamentale che noi ci poniamo in questa posizione, è la moralità. Quello che manca oggi nel mondo di internet è la moralità, ma la amoralità che ha il mondo di internet purtroppo non arriva dai nativi digitali, arriva dai predigitalizzati, che hanno considerato quel mondo virtuale e quindi un mondo dove potevano fare quello che volevano, quindi vivevano tranquillamente da persone fantastiche nel mondo reale e poi giocavano nel mondo virtuale, e l'hanno sporcato. I ragazzi in realtà stanno cercando di pulendolo, lo puliscono con una grandissima creatività, con un grandissimo dialogo che si sta aprendo tra i popoli, superando addirittura i confini che a volte la politica mette. Io credo che una delle parole fondamentali di questo cartellone che c'è alle nostre spalle non sia comunicazione, ma sia dialogo. Cioè la comunicazione oggi deve tornare al dialogo, deve tornare a capire che la comunicazione, come ci insegnava credo il Vangelo, che è stato che è ancora oggi uno dei più grandi documenti di comunicazione, la comunicazione non è fatta solo di risposte, come ci dà il giornale tutti i giorni o il telegiornale tutti i giorni, non è fatta di io ho ragione, tu hai torto, è fatta di domande. Gesù lasciava domande in sospeso, perché ognuno di noi deve trovare la sua risposta. Invece la comunicazione tende a darci un contenuto definito, chiuso, con una risposta già fatta. Quello che manca ai nostri ragazzi non sono risposte, che sono convinti di averle tutte, sono punti di riferimento, sono persone che possano avere quel carisma e quella forza che aveva appunto Papa Wojtyla, che non dava risposte, lasciava domande appese, ma c'era. Ci siamo noi? Siamo sicuri che i nostri figli non navighino troppo in internet perché il mondo reale che gli offriamo è meno reale di quello virtuale? Questa è la domanda che secondo me oggi la comunicazione si deve fare. Perché io credo che nel momento in cui sto cercando da 2 anni di fondare un'accademia che si chiama At Cross, Incrocio, dove insegno ai bambini delle elementari a tornare all'ascolto. I bambini non ascoltano più, i bambini non hanno più immaginazione come avevamo noi una volta. Se io gli dico ti racconto Pinocchio, loro vogliono il cartone animato della Disney, quello è il loro riferimento. Invece i bambini hanno bisogno di tornare alla fantasia, all'immaginazione, al dialogo, al silenzio. I bambini non sono più capaci di stare in silenzio, forse neanche noi. Cioè il silenzio ci manca, ma per decodificare la quantità di informazioni che ogni giorno, da cui ogni giorno siamo investiti, abbiamo bisogno di silenzio, perché sennò si arriva a una dislessia del pensare di sapere, ma del non conoscere. E quindi i bambini vanno riportati, e credo che il laboratorio di teatro, mi ha fatto piacere vedere all'interno di questa festival della comunicazione, siano fondamentali. Il teatro credo che è uno dei momenti catartici più importanti in una società, perché insegna a stare zitti, ad ascoltare l'altro, quindi non solo a comunicare il proprio pensiero, ma a condividerlo, ascoltare l'altro e a rispondere. E quindi questa è la strada forse dove noi dobbiamo in qualche modo riaccompagnarli, perché noi, è vero, non siamo nativi digitali, ma noi siamo ancora gli ultimi depositari della radice classica, e della radice classica è nata la storia dell'uomo, e non possiamo non ricordarlo ai ragazzi che oggi non hanno più conoscere per vedere le parole. Ma io racconto sempre questa storia, no? Quando dovevo fare una dovevo andare a scuola e portare una ricerca, no, sull'elefante, andavo e prendevo conoscere, no? E prima di elefante c'era Egitto, e io mi guardavo Egitto perché mi piaceva da morire, no? Poi ora che arrivavo a elefante lo guardavo così, portavo la ricerca, ma quello che mi rimaneva nella mente, no, che mi è rimasto da grande, era l'Egitto, non l'elefante, perché l'elefante era un dovere, l'Egitto era il mio piacere. Allora ai bambini bisogna tornare a dare questo senso del piacere del tatto, del contatto, della fisicità, no? Ma non contro il beat. Come questa è l'Italia, quella è l'Austria, quella è l'America, cioè tu hai una possibilità in più, anzi insegnami a entrare con te in questo mondo, perché purtroppo la carta di Alba parla anche di questo. Quello che è patologia e quello che è diciamo ancora i problemi legali di internet non si risolveranno domani, i problemi della pedofilia, i problemi dell'essere contattati in un certo modo ci saranno ancora per lungo tempo, come per lungo tempo ci sono stati i pirati nel mare, no? Prima che oggi però noi possiamo andare in giro con la nostra barca e non incontriamo i pirati dei Caraibi nel mare, perché piano piano i cybernauti dell'epoca sono riusciti a legalizzare anche il mare. Quindi è fondamentale dare fiducia e dare forza ai nostri navigatori, che autodenuncino, che denuncino le situazioni che ci sono in internet, perché la legalità nascerà proprio da chi porterà la moralità in quel mondo e diventerà padrone di un mondo positivo. Se noi invece li stacchiamo da quel mondo, o non gli diamo fiducia, o le rendiamo quel mondo solo pieno di pericoli, non gli diamo la possibilità a loro, che sono veramente i tecnici di questo mondo, di pulirlo e di tenerlo pulito. Quindi io credo che sia fondamentale tornare a dare fiducia a questa generazione, punti di riferimento che ne ha pochi, e sicurezza attraverso una comunicazione, perché guardate che la comunicazione più amorale che c'è oggi non è in internet, è ancora sulla televisione, che come avete visto anche in questi giorni spesso cavalca notizie di dramma per farne trasmissioni, a volte esagerate, nel senso che il dramma va compreso e gli va anche lasciato il tempo di lutto. Questo tempo di lutto la comunicazione non lo lascia più. Cioè non c'è più il silenzio sul dramma dell'altro, c'è la ricerca di capire, no? Il voyeurismo di capire quel dolore in quel momento. Io credo che una delle cose più importanti nella vita e nella morte sia il lutto, il momento di silenzio di un lutto, che è quello che fa crescere.